pensiero di Kant viene spesso definito come una filosofia del limite. Perché? Perché in effetti col suo ragionamento si interroga sui limiti delle nostre capacità e delle nostre facoltà, cercando di indagare le condizioni alle quali ci è permesso di intraprendere di fatto il processo conoscitivo, ancor prima che i nostri contenuti di conoscenza. Quindi se immaginiamo che questo processo di conoscenza funzioni un po' come quello di una scrittura su una pagina, prima di riempire la carta di pensieri, opinioni, teorie, diremo che quello che fa Kant è innanzitutto studiare la grammatica, la sintassi della lingua che poi verrà utilizzata per sondarne le possibilità, modi di espressione, ma anche allo stesso tempo per confrontarsi con il foglio, delineando su di esso righe o quadretti che di fatto mettano ordine nello spazio della pagina e che così ne rendano comprensibili i segni che su di essa poi verranno tracciati. Se la soluzione alla questione gnoseologica era per gli empiristi quella di considerare la mente come una tabula rasa, mentre per i razionalisti quella secondo cui gli uomini nascono già con un bagaglio di conoscenze innate, Kant di fatto si inserisce nel dibattito ma ne scompagina le fila e fa un passo indietro che indica però un movimento di approfondimento piuttosto che un gesto di arretramento. Si chiede infatti quali sono le condizioni alle quali la conoscenza è possibile e quali però anche i limiti eventualmente anche strutturali delle nostre capacità conoscitive, cioè quei limiti oltre i quali non ci sarebbe comunque possibile andare. Grazie a cosa ci è permesso di conoscere e qual è l'essenza, cioè il codice strutturale delle cose che conosciamo, che le accomuna tutte rendendocele per l'appunto conoscibili? Queste sono, diremmo, due delle domande guida che accompagnano e sostengono la riflessione kantiana e che il filosofo di fatto si pone grazie proprio all'approccio critico adottato. Con esse si introduce una vera e propria rivoluzione di pensiero. Si tratta, come è noto, di quella che Kant stesso definisce come una vera e propria rivoluzione copernicana, con ciò naturalmente facendo riferimento alla svolta epocale operata in campo però astronomico da Niccolò Copernico. Kant non è l'unico e non sarà l'unico a riferirsi a questa scoperta per valorizzare la sua stessa opera come radicalmente innovativa, come un punto di svolta nella storia del pensiero. Pensiamo per esempio nel Novecento a Freud, che effettivamente richiama la stessa teoria per sottolineare che la psicoanalisi, proprio come la rivoluzione scientifica del XVII secolo, deve essere annoverata tra i momenti cruciali della storia dell'uomo. Però, se Freud si riferisce a Copernico per sottolineare la portata rivoluzionaria e le enormi conseguenze che, appunto, questa nuova disciplina avrà nella vita di ciascun individuo, Kant compie un'operazione diversa, cioè si richiama sì alla medesima teoria, ma stabilisce con essa un paragone più stringente e più capillare. Infatti, ci spiega Kant, come Copernico ha dimostrato che non è il Sole a girare attorno alla Terra, ma viceversa, la Terra a girare attorno al Sole, alla stessa maniera anche Kant dimostra che non è l'oggetto ad essere al centro del processo di conoscenza, ma al contrario il soggetto. Diciamolo in altro modo, conoscere significa gettare luce innanzitutto su come è fatto e su come funziona nell'uomo il processo di conoscenza, ancor più e ancor prima che guadagnare una comprensione di come effettivamente è l'oggetto verso cui indirizziamo la nostra attenzione e i nostri sforzi cognitivi. È solo quindi alla luce e con la consapevolezza di questa rivoluzione copernicana che possiamo rispondere alle due domande poste in precedenza. Invece di chiederci che cos'è questo che può essere di volta in volta un fiore, un bicchiere, un libro, un animale o quello che si desidera, Kant ci invita a domandarci che proprietà devono avere un fiore, un bicchiere, un libro, un animale affinché io possa essere messo nella condizione di conoscerli? L'attenzione quindi si sposta dall'oggetto in quanto tale, la cosiddetta cosa in sé, al soggetto che ad essa si rivolge. In questo modo acquisisce un altro senso anche il concetto di oggettivo, che non è più qualcosa di esterno al soggetto e che appunto appartiene all'oggetto, ma l'oggettivo diventa un insieme di caratteristiche relative ad una certa cosa, che sono reputate vere per tutti i soggetti che ad esso si rivolgono. Un oggettivo, diremo soggettivo, in un certo senso un po' paradossale. Kant chiama trascendentale ciò che non riguarda l'analisi degli oggetti, delle cose in sé, ma l'analisi di quelle condizioni che sono proprie del soggetto e che rendono possibile per lui o per lei la conoscenza. Se trascendente è tutto quello che si spinge oltre i limiti di un perimetro definito, trascendentale invece è un gesto filosofico che non si propone di andare oltre l'immanenza al mondo, ma in qualche modo di sorvolare le esperienza del conoscere per comprendere come essa effettivamente avviene. Si tratta quindi sì di una sorta di distacco dall'esperienza, perché l'indagine di carattere trascendentale non si occupa dei contenuti di volta in volta specifici della conoscenza, non si chiede, lo ripetiamo fino allo sfinimento, che cos'è un bicchiere, ma produce una sorta di volo rasoterra, un sorvolo potremmo dire, che dall'immediatezza del dato si stacca per comprenderlo, non però per volgere lo sguardo altrove. Un po' come quando, visitando una città, rischiamo continuamente di perderci fino a che non dispieghiamo una cartina che ci restituisce un po' una visione panoramica della stessa porzione di realtà, rendendocela finalmente intellegibile e aiutandoci quindi ad orientarci in essa. Alla prossima!